passo, cercando di individuare rispetto al suo sogno delle modalità pratiche, sperando di avere degli interlocutori che nel frattempo erano quelli che davvero andavano a costruire una situazione di ordine economico, una situazione di ordine di comportamento, una situazione di ordine di coordinamento in Europa, perché l'idea di un'Europa unita e federalista, Spinelli questo è il fondatore del movimento che parla di un'Europa federale, quello che poi sarà presieduto da Petrilli, presidente dell'IRI in Italia, eccetera, perché questo sogno potesse realizzarsi. Che cosa accade? Che alla fine di ciascuno dei suoi delle sue fasi, non si sente? Che all'interno di ciascuna delle sue fasi, con il microfono e con l'audio oggi non siamo fortunati, si trova a dire ma, cioè come se questo sogno arrivasse a svanire ogni volta quando si approda a qualche forma di convenzione, a qualche forma di statuto, a qualche forma di accordo internazionale. Qui forse c'è anche, se vogliamo fare un tuffo nell'oggi, il gran tema dei crocefissi, che in realtà non è un gran tema, ma che porta a dire come probabilmente se il giure in qualunque situazione, ma soprattutto in quella europea per quanto ci interessa qui, lavora pensando di poter costruire qualche cosa che per portare all'eguaglianza a tutti deve astrarre dalla storia, quello che si definisce come spazio giuridico europeo è un grande deserto, dove esistono dei valori astratti, ma mancano i riferimenti con quella che è la storia. Anche qui, lezione gramsciana, il giure non nasce mai fuori dalla storia. Ma questa è una lezione che sembra non essere assolutamente passata. Lezione del giusnaturalismo, il giure non nasce mai al di fuori delle relazioni basilari tra le persone. Ma anche questa sembra una lezione che non sembra essere passata. Si parla di principi, si va per astrazioni progressive. Ora, noi sappiamo che quando si crea il deserto, di solito si lascia lo spazio agli idoli. E un crocefisso, per quanto riguarda il crocefisso o altre cose di questo genere, è spunto in qualche modo da questa via almeno, perché poi si può anche scegliere di non metterlo, e non è un problema, ma è spunto per questa via, lascia spazio di volta in volta al Dio Po o al crocefisso stesso usato come fatto taumaturgico. Bossi che dice: quando esco da casa non manco mai di toccarlo, neanche fosse un cornetto. E questo è un problema non secondario, perché questa è un'altra via per arrivare a inverare quell'antica lettura, antica poi neanche tanto, 15 anni fa, forse 20 anni fa, che era stata proposta da Francis Fukuyama dicendo: siamo alla fine della storia. È qualcosa che gli assomiglia, perché se si astrae dalla storia, se si astrae dalla concretezza, se si astrae dai fatti concreti, se si astrae da quel sociale che pone la crisi dell'Europa, ma pone anche le potenzialità dell'Europa, probabilmente non si va da nessuna parte. E allora, quali sono queste modalità diverse da questo far deserto, da questo astrarre, da questo andarsene? Ma probabilmente le modalità diverse che servono per arrivare davvero a pensare in chiave europea, a pensare delle istituzioni non remote, non lontane, al di là della geografia, a pensare a una realtà europea che non dimentichi di essere tutta quanta, almeno in buona parte, affacciata su un mare che si chiama Mediterraneo, che non dà sull'Europa, evidentemente, essendo anche un mare di confine, ma il confine è anche un raccordo. Ecco, allora qui veniamo a individuare un metodo, che è quello che all'inizio abbiamo detto martiniano, una sequenza di contenuti e alcune strane protensioni, che sono gli ultimi tre contributi, o qui cerco di sottrarmi con le mie parole a questo punto, per documentare come, dopo De Gasperi, eccetera, eccetera, dopo Altiero Spinelli in Italia, noi ci incontriamo davvero con Martini e con Tettamanzi, che sono figure di chiesa, che sono figure di frontiera. Giovanni, quando ne parla, rimandando ad Ambrogio come archetipo, soprattutto di Martini, parla di Kirchenpolitiker, credo. Sono loro che riprendono anche le intuizioni pontificie, a partire da quelle di Papa Montini, e le riportano, attraversando le cose, sia pure con due chiavi assolutamente diverse, verso dei cammini che possono aprire a delle soluzioni ai problemi e delle prospettive in avanti. Qui spero che l'audio ci sostenga, l'intervento di Martini è un po' duro, un po' lungo meglio, e non parla d'Europa, vi dico da dove viene. Nel 1990 era appena uscita Efatah, chiedevo a Martini di venire a fare un incontro in Rai, un po' prima di Natale, anche per gli auguri. Attrezzammo uno studio come se si trattasse di un auditorium e quella mattinata si svolse con l'introduzione di Martini intorno ai temi della sua lettera pastorale che riguardava la comunicazione di massa, le sue potenzialità e dalla seconda. Con un intervento di alcuni di noi che rappresentavano le situazioni problematiche del comunicare, quelle letterarie in genere non siamo molto corporativi da quelle parti, e poi ci fu una replica, una ripresa di Martini. La metodologia del suo operare viene proprio da questa sua conclusione alla mezza giornata, perché mostra come in sostanza riprende le cose a livello molecolare, quelle che gli avevamo buttato davanti agli occhi, che non conosceva probabilmente così, e riprendendole e recitandole comincia uno dei suoi tipici percorsi. Dicevo prima, si approda allo Spirito Santo senza accorgersi. Sentiamolo, se riusciamo a sentirlo, e poi passeremo a un altro tipo di versione e di contributo.
Alzi ancora, vede il pallino sotto, alzi quello lì, tiri sul massimo quello lì dove avevo
No, questo è un disattivo, questo è il massimo.
È già il massimo?
Sì, è il massimo.
Vorrei capire se qui c'è un... abbiate pazienza, lo fermiamo un momento. Se qui ci fosse un altro parlante,
perché se non ci sono le casse è chiaro che rimane solo l'altro parlante, forse così,
forse se non ti dato un microfono la cassa ci sono,
quasi mi confida in qualche maniera come maestro, in qualche modo riceve da voi delle indicazioni, delle linee, dei modelli, almeno inconsciamente li riceve, e voi nel proporre questi modelli vi sentite in una situazione non totalmente adeguata per proporli. Io notavo mentre voi parlavate le emozioni di segno negativo che venivano espresse, ricorreva la parola ansietà, disagio, fatica, impotenza, incertezze, sono parole più volte ripetute da parecchi di coloro che hanno parlato. E quindi certo io ritengo che è una situazione molto difficile trovarsi così ad affrontare quella enorme responsabilità che la comunicazione pubblica, soprattutto quella privilegiata o di Stato, ha di fronte alle attese della gente, o comunque qualcuno parlava appunto di dare forma al paese, a una certa plasmabilità della gente. È vero che questa plasticità della gente diminuisce col tempo, cioè la gente si abitua, alza le spalle, ride, cambia canale, eccetera, fonti, però riceve anche, quindi la responsabilità è sempre grande. Io sono contento di recepire in voi questo grande senso di responsabilità, mi riferisco in particolare alle parole dell'ultimo intervento, e chiedo, come appunto ora si chiedeva, che sia cresciuto, cioè che questo venga a galla, che non venga considerato un optional, una cosa che viene una volta l'anno, ma è qualcosa che riguarda la natura del lavoro comunicativo, la riguarda a volte. Io però vorrei qui, per concludere, ricordare anche gli aspetti di speranza e di fiducia, perché mi sembra che siano poi quelli che ci devono muovere alla fine. Ora io dove li vedo? Non tanto analizzando le diverse situazioni sociali, politiche, economiche, burocratiche nelle quali voi mi trovate, primo perché non li conosco, secondo perché forse ci sono davvero tanti nodi, tanti grovigli, tanti problemi che anch'io non saprei sciogliere, ma vorrei trovare questa ragione di speranza un po' più a fondo, ecco, in fondamenti non cedevoli. E io ricordo proprio in quella analisi della parola che in questi giorni sempre più mi ritorna alla mente, pensando che la parola è lo strumento comunicativo fondamentale, quello dal quale poi si impana tutto il mondo della comunicazione. Io mi vado interrogando proprio sotto la spinta delle scritture, e in particolare della pagina evangelica che leggiamo in questi giorni dell'annuncio a Maria, che ci dice che lo Spirito Santo scenderà su di te e da te nascerà un figlio. Mi vado interrogando sulle condizioni della parola, proprio sulle condizioni fisiche della parola. Ora, se voi notate bene, la condizione fisica della parola fondamentale, è vero, sono le idee, quindi le cose che bisogna dire, è l'articolazione corretta dei muscoli destinati a esprimere questa o quell'altra parola. La condizione più fondamentale è il fiato, è il respiro. Noi ci accorgiamo tutti che quando siamo in un'assemblea che è in silenzio e qualcuno sta per cominciare a parlare, ce ne accorgiamo perché c'è un leggero tirar di fiato, che vuol dire che sta per parlare. La parola dunque non è semplicemente comunicazione di informazioni, non è semplicemente un contenuto che dal vocabolario separa alcune cose per metterle in ordine, ma è ancora più profondamente il dono di sé, perché il fiato, il respiro siamo noi, il respiro è la vita. E quindi in ogni parola noi comunichiamo qualcosa della nostra vita, ed è il nostro respirare, cioè il nostro essere, il nostro vivere, il nostro amore che entra nel nostro comunicare. Ed è qui dove noi cogliamo una illustrazione veramente illuminante dello Spirito Santo. È il respiro con cui Dio dice la sua parola al mondo. E quindi non è soltanto una parola informativa, ma è lo stesso fiato di Dio che si comunica. E quindi il suo volerci bene, il suo darsi a noi. E perciò, ultima ratio, radice ultima e fondamento primario di ogni comunicazione è il dono di sé, è l'impegnare la propria persona, è il buttarci dentro, non è semplicemente la tecnica, non è semplicemente la somma delle strutture, ma è il metterci dentro il cuore. E quando questo c'è, alla fine la comunicazione è come un'acqua che zampilla dalla terra, che attraverso le pietre, i sassi, i cespugli viene fuori. Quindi bisogna che anzitutto ci sia questa cosa dentro, se no vengono fuori surrogati di parole, vengono fuori bla bla bla, vengono fuori cose che non convincono nessuno. A me ha fatto un'impressione enorme già quando mi ero recato nei paesi dell'est europeo, prima ancora della caduta del muro, il vedere come là c'era il dominio pubblico su tutto il processo comunicativo, televisione, radio, tutto era rigorosamente impostato per indottrinare. Ed era interessante, parlando con la gente che ascoltava solo quei programmi radio, vedeva solo quella televisione, leggeva solo quei giornali, che nessuno era convinto di niente, perché ciò che veniva dato non partiva da una comunicazione di amore, di cuore, ma da una volontà di dominio, da altro. Quindi la parola, quando è autentica, di voler comunicare quando è autentico, trova sempre la foglia. E Gesù nasce magari in una capanna a Betlemme, ma nasce perché vuole comunicarsi, anche se le porte sono chiuse, anche se nessuno lo vuole ricevere. Quindi la forza sorgiva di questa parola, che viene poi dal comunicare divino, supera tutti gli ostacoli e le difficoltà. E quando noi la lasciamo operare, allora essa è forte. È chiaro, se ci lasciamo frustrare, stancare, abbattere, se allora ci limitiamo a fare il mestiere, a non prendercela più, allora evidentemente siamo nella morta gora, tutto va male e tutto si ripiega su se stesso. Quindi la parola di fiducia è: sosteniamo quella innata capacità comunicativa che è il dono di Dio anche nei problemi più difficili, perché certamente la parola è vittoriosa in questo senso, in questa accezione. Non verrà mai meno, non cadrà, un po' come ciò che San Paolo dice della carità, perché questa parola esprime il soffio dell'amore. La parola con la carità non si stanca mai, non viene mai meno, sopporta qualunque cosa e passa oltre a tutti gli ostacoli. Quindi questo è l'augurio che vi faccio, che non perdiate mai la speranza in questo potere comunicativo della parola. Esso può sciogliere anche i nodi più intricati, a patto che sia autentica e che sia continuamente verificata delle sue sorgenti. Ecco l'augurio anche che io vi faccio e che vi rinnovo per il prossimo Natale, ringraziandovi molto vivamente per questa accoglienza che mi avete fatto. Grazie.
Abbiamo trovato un marchingegno per farci sentire. Allora c'è questa Milano che si mette, attraverso questa voce, attraverso la prossima che sentiremo, verso l'Europa. Citiamo ancora Davide. Nel suo ultimo intervento pubblico, politico, televisivo, intervenendo a una Milano Italia condotto da Lerner, eravamo nel dicembre, credo, dell'anno precedente la morte di Davide, Davide arrivò a ricordare a un certo punto di Milano che un tempo Milano aveva due amori: il sindaco e l'arcivescovo. Quando disse il sindaco, la platea si mise a ridere, rumoreggiò, fece cose. Quando disse l'arcivescovo, tutta la platea di quella trasmissione, che era anche molto leghista, perché era rappresentante di diversi settori di chi stava sul palco, rimase silenziosa e annuì. In carica c'era Martini. Ecco, questa è la documentazione di cosa voglia dire per Milano poter puntare su qualcuno che la interpreta e in qualche maniera gli restituisce quel titolo che ha avuto forse impropriamente per altri versi e per altri anni di capitale morale. Milano trova una chiave verso la costruzione dell'Europa perché in questo momento c'è un tipo di chiesa che la interpreta in un certo modo, altrimenti non ce l'ha, gli manca proprio. Ora, certo, lo spirito di Martini è quello del biblista, di chi entra nelle cose, cerca i germi di ragione e di senso, cerca le vie dello spirito. Vi dicevo prima, decollare in mezzo alle cose, poi sale, siamo arrivati allo Spirito Santo, forse non sale, dentro lì, e c'è lo Spirito Santo. Non parla d'Europa, in questo caso parla di comunicazione, che tra l'altro, se stiamo ben vedere, è uno dei grandi temi che ci stanno intorno. Perché le televisioni in Europa non stanno aiutando per niente a costruire l'Europa. E chi pensava di risolvere per via di mercato, di mercatismo o di altre cose di questo genere la situazione europea delle televisioni, si è imbattuto in un problema apparentemente insolubile, forse effettivamente insolubile, perché chi pensava di coprire con una comunicazione televisiva satellitare tutta l'Europa, cosa che tecnicamente esiste ormai da quasi 20 anni, e pensava che quello avrebbe costruito un mercato, che sarebbe stato un mercato della televisione, quindi della comunicazione, quindi della pubblicità e quindi dell'economia per quella via, non aveva fatto i conti con una caratteristica di fondo dell'Europa, che è quella di essere un arcipelago linguistico. L'Europa è un mercato più ampio degli Stati Uniti sommato al Canada, ma negli Stati Uniti e in Canada al massimo giocano 3 lingue, l'inglese certamente, lo spagnolo qualcosa che gli assomiglia, un po' di francese nel Quebec. In Europa fate il conto delle lingue. Il problema delle lingue è un problema che in parte affronterà Alex Lange nell'ultimo intervento, presente in qualche modo, è il problema delle culture, delle diversità, ma anche delle espressività. Bene, dentro questo tipo di Europa Martini legge in questo modo. Dentro questo tipo di Europa, che cosa legge il suo successore e come interviene? Qui si passa dal biblista al teologo morale. Il pezzo breve, più breve, che propongo è quello dell'intervista che Gettamanzi rilascia in diretta a Fabio Fazio, quindi siamo con, come dire, l'interlocutore non è esattamente quello che si dice una cima di pensiero, neanche una cima del giornalismo. Però qui il tipo di argomenti su cui si confrontano, domande e risposte, domande molto rigide, le sentirete, risposte più larghe, ma la dinamica tra i due era necessariamente così, Fazio non le viaggi, insomma, in qualche modo, è più a tema. Fate conto che in testa, come messo in onda televisiva, rispetto a questo, qui siamo una TV vera, non è un incontro dentro uno studio televisivo, anche se per paradosso lo studio televisivo è uguale, è sempre il TV3 dove era avvenuto quell'incontro con Martini, con Sempione. Allora, a monte c'è un pezzo televisivo montato in cui Henry De Luca visita uno dei cimiteri dispersi che stanno a Lampedusa. Il commento parte, o comunque per certi versi, si riferisce anche a quel tipo di contributo che c'era stato in testa.
Questi mesi, questi ultimi anni, si è parlato molto delle radici cristiane dell'Europa. Può essere, secondo lei, che il primo posto in cui iniziare a scavare per cercare e trovare quelle radici sia proprio quel cimitero di Lampedusa, quel piccolo pezzo di terra che abbiamo visto?
Non avrei dubbi, rispondo chiaramente di sì, perché proprio in quel cimitero c'è lo scontro duro, durissimo, tra la vita e la morte. Penso che non ci siano altre realtà più radicali e più provocanti, allo stesso tempo più affascinanti nella nostra vita quotidiana, che vita e morte. Solo che io ho pensato non tanto a quel cimitero, a quel sepolcro, sepolcro in questo caso sono le acque del mare, ma un altro sepolcro, quello di Gerusalemme, dove uno, il clandestino per eccellenza, è stato imprigionato dalla morte, ma la morte non è riuscito a vincerlo, perché poi ha avuto il momento della risurrezione. In questo senso, quel sepolcro dove insieme incontriamo la morte e la vita, davvero può essere inteso il luogo emblematico dove andare a cercare in continuità le radici cristiane dell'Europa, vorrei aggiungere anche le radici più umane.
Eminenza, naturalmente ci sono, da conciliare le esigenze di chi arriva con i diritti di chi c'è già, insomma, non bisogna nascondere poi che esistono anche delle problematiche quotidiane, insomma, che riguardano la convivenza sociale, le leggi di un paese. Secondo lei, anche alla luce dei recenti provvedimenti che sull'immigrazione sono presi nel nostro paese, sono stati presi, che cosa bisognerebbe fare?
Ma a me interessa davvero i due termini che ha usato, esigenze e diritti. Di fronte alle esigenze, io mi domando, non siamo forse lì nel luogo nel quale ci sono delle attese, delle aspettative, si seminano delle speranze, quindi esigenza di che cosa? Quanto poi ai diritti, io penso che non esistono da soli, isolati, ma esistono intimamente connessi con dei doveri. In questo senso io penso che soprattutto la politica debba senz'altro interessarsi del momento, certo più difficile e più delicato, che è quello della emergenza, ma l'emergenza non può arrestarsi, la politica deve partire, io penso, da progetti grandiosi. E soltanto in questo quadro è possibile allora attivare le diverse forze sociali, culturali, istituzionali, di volontariato, forze religiose anche, perché solo in un quadro così progettuale io penso è possibile possibile risolvere anche il momento puntuale che è quello appunto della emergenza.
Anche se oggi insomma non pare che le volontà siano in quella direzione, insomma non pare che il nostro tempo sia respingente per accogliere.
Direi appunto che il nostro tempo è bloccato dalle emergenze, allora siccome l'emergenza è dominata dalla paura, la paura a me pare che non sia la consigliera più saggia per affrontare il problema nella sua ampiezza e nella sua profondità, appunto a partire da un vero e proprio progetto.
Eminenza, lei si è espresso davvero come pochi, con continuità nei confronti del favore al dialogo con le altre religioni, con le comunità islamiche in particolare, ha denunciato insomma, addirittura il bisogno urgente di luoghi di culto, soprattutto per gli islamici. Insomma, tutti noi sappiamo le reazioni che la sua proposta ha suscitato, che sono state, diciamo, persino irridenti da parte di importanti personalità della politica, addirittura del nostro paese. Io sono rimasto molto colpito non tanto dalle posizioni altrui, ma dall'aggressività che in quell'occasione si è manifestata con disinvoltura, mi verrebbe da dire. Ecco, lei come giudica in genere l'aggressività che mi sembra innanzitutto prevalere in questi tempi, prima di qualunque ragionevolezza o disponibilità al dialogo, al confronto?
Ma io direi innanzitutto che questa aggressività non mi ha preoccupato più di tanto, no, questa non è piccola cosa, perché a me pare che debba partire da me stesso, e a partire da me stesso significa che io devo fare riferimento al Vangelo. Pastore d'anime non può avere altro riferimento fondamentale che questo, e nello stesso tempo fare riferimento alla razionalità. Ora, e il Vangelo e la razionalità ci invitano all'incontro, al dialogo, al confronto. Da questo punto di vista io penso che un'aggressività non ha senso, perché significa non essere capaci di sincerità nel rapporto, significa non impegnarsi a trovare un terreno comune sul quale affrontare i problemi e dare una risposta umana a questi stessi problemi. In questo ambito non c'è dubbio, io penso che la libertà religiosa sia uno di quei valori davvero essenziali, fondamentali, che sono di aiuto, di stimolo al dialogo, non invece di qualche cosa che favorisce l'aggressività, che è, ripeto, è quanto di più anti-evangelico e di più anti-razionale esista.
Il 15 maggio scorso.
Un secondo aspetto che mi permetto di dire.
Questo lo fermiamo. E fin qui siamo su questi contributi di questi personaggi che riprendono i filoni storici dei padri fondatori, li pensano diversamente, li orientano diversamente, torno a dire partendo in mezzo alle cose, partendo dal sociale. Poi le due chiavi sono diversissime, sia per formazione sia per caratterizzazione dei personaggi, sono diversi persi fisicamente, si sa e si vede. Però queste sono le modalità fondative con le quali muoversi verso l'Europa. Infine, ultimo contributo, e poi lascio che Giovanni chiuda per andare sugli ultimi capitoli del libro soprattutto. Alex Langer è una delle voci, come dire, consuete nella rivisitazione di Giovanni, non è citata però in questo libro, è citata in due libri precedenti. Non è presente qui, però qui ci sta. Perché? Perché in qualche maniera, ponendosi su un livello che non è quello della punta di lancia di Martini, che non è quella della dimensione morale di un pastore, come detto Manzi, ma si muove da capo, da dentro le cose, per indicare dei comportamenti che siano desiderabili. Anche qui da dove viene questo contributo? Intanto viene da Assisi, dalla Prossimità Cristiana, e è stato raccolto un intervento a uno dei convegni giovani che si svolgono tutte le volte verso fine d'anno, in dicembre, da quelle parti. La data anche qui è importante, perché la data è dicembre 1994. Dopo circa 6 mesi, dopo aver pronunciato queste parole, Alex decide di andarsene da questa vita, al pian dei giullari, e sceglie di lasciarci. Ma non è importante perché c'è questa coincidenza, è importante perché la metodica del partire non dalle astrattezze, non da dei valori dichiarati e non praticati, ma dallo stare in mezzo alle cose, dal confrontarsi con i problemi veri, dal trovare soluzioni intermedie, è quella che esce da questo intervento di Alex Langer. È un brano di un intervento molto molto più lungo, dove affronta temi che vanno sull'ambiente, temi che vanno sul tema degli animali, temi che vanno eccetera eccetera. Questo è il pezzo in cui si parla di culture. Uno dei pezzi che non ho messo, altrimenti finivamo davvero molto giorno, è quello dove affronta il suo essere figura multilingue. Alex è tipicamente uomo di frontiera, è uomo di frontiera in tutti i sensi. Nasce a Bolzano, ha una formazione cattolica, decide a un certo punto di non iscriversi a nessuna delle appartenenze linguistiche. In nome di questo viene escluso da una competizione elettorale. Diventa parlamentare per il mondo dei Verdi, dopo aver frequentato Lotta Continua, partendo dalla parrocchia. Usa correntemente l'italiano, il tedesco e il ladino, ovviamente, per fatto nativo, usa altre due o tre lingue, se non ricordo male. I suoi interventi al Parlamento europeo sono, volendo rimontare in una logica alternata delle lingue, una specie di spettacolo accoriandole, passa dall'uno all'altro con una facilità allucinante. Il tema dell'affrontare un paese e affrontare un continente da costruire con la logica che lui dichiara di cercare un futuro amico, ecco, è qualcosa che ci interessa dentro questo discorso che va verso l'Europa. Lo sentiamo e poi io mi fermo, lascerò la parola a Giovanni, che qui non è un intervento lungo.
Un secondo aspetto, che è un intervento di così offrirti come possibile contributo a un futuro amico, invece è apparentemente molto diverso, però ha a che fare anch'esso con la conciliazione o con la convivenza, ed è non la convivenza con la natura, ma è la convivenza tra culture. Io dico culture, ma uno potrebbe dire, e non sto adesso a sottigliare sulle persone, potrebbe dire tra culture, tra lingue, tra etnie, tra razze, tra religioni, tra tribù. Io non mi avventuro sul terreno delle definizioni, cioè sul terreno di appunto quale definizione, se etnia, se tribù, se razza, se religione, se nazione, se cultura sia il più esatto. Voglio dire sostanzialmente la convivenza tra diversi, e forse potremmo dire la convivenza tra diversi noi, cioè tra gruppi di persone che si identificano pur vivendo nello stesso territorio, di questi in particolare voglio parlare, in dei noi diversi. Possono essere dei noi diciamo appunto di diverso colore della pelle, possono essere dei noi di diversa religione, possono essere dei noi di diversa origine etnica o nazionale o culto, lingua e così via. Ora, un tempo la convivenza plurietnica era abbastanza comune, cioè noi oggi siamo figli di uno Stato che è diventato nazionale e che ha che ha tracciato dei confini molto netti, per cui noi non ci meravigliamo se arriviamo al Brennero, noi pretendiamo che da una parte della Spagna si parli italiano e dall'altra parte si parli tedesco, e se arriviamo a Modane pensiamo che da una parte si parli italiano e poi 5 metri più in là si parla francese e così via. Ovviamente questo è un artificio, cioè i passaggi umani, i passaggi anche nel mondo fisico, per esempio tra terraferma e acqua, non è normalmente un passaggio così netto, diventa netto quando diventa artificiale, quando noi inventiamo la geometria per descrivere degli spazi netti e per poterli calcolare, ma di per sé in particolare nel nostro continente, ma anche in altri continenti, guardate l'Africa, guardate l'Asia, guardate l'America Latina, compaiono tradizionalmente abbastanza mescolati, per delle ragioni le più varie, quasi sempre per delle ragioni in origine violente, perché per esempio il clima è diventato insopportabile, la terra non rendeva più abbastanza, la gente doveva andare via, qualcuno è venuto e ha cacciato degli altri perché era più forte, migrazioni, spostamenti, ce ne sono state tantissime, che basta che noi guardiamo un pochino la storia di ognuno del luogo in cui vive per capire che in quel luogo non vivevano sempre appartenenti alla stessa tribù, ma è come degli strati che si sono via via sovrapposti, che si sono anche mescolati. Ora, oggi in Europa, e in particolare nelle grandi città, la compresenza di persone di lingua, di cultura e di religione, spesso di colore della pelle diversa, sarà sempre meno l'eccezione e sarà sempre più la regola. Io credo che noi dobbiamo dirci, se vogliamo un futuro amico, che abbiamo, semplificando, due scelte, e le dico molto brutalmente. Una scelta è quella che ultimamente è diventata famosa col termine epurazione etnica, cioè fare ripulire ogni territorio dagli altri, rendere omogeneo, rendere esclusivo, eticamente esclusivo un territorio, e quindi dire che chi non diventa uguale agli altri perché vuole coltivare la sua diversità, o chi semplicemente viene cacciato da lì, cioè non gli viene neanche permesso di integrarsi, se ne vada, con le buone e con le cattive, fino allo sterminio. Quindi una possibilità è l'educazione etnica e l'esclusivismo etnico. L'altra possibilità è quella che ci attrezziamo alla convivenza, che sviluppiamo una cultura, una politica, un'attitudine alla convivenza, cioè alla pluralità, al parlarsi, come all'ascoltarsi, prima ancora che parlarsi tra diversi, cioè ad essere in grado di riconoscere che ogni luogo della terra, ogni nostro luogo a noi familiare, non diventa meno familiare, non diventa meno amico a noi se oltre a noi c'è anche qualcun altro. Non diventa meno legittima la mia lingua se nello stesso luogo se ne parla anche un'altra e si lascia il diritto a quella, la si fa vedere. Ci sono cartelli in più lingue, ci sono comunicazioni pubbliche in più lingue, ci sono feste organizzate in più culture, ci sono più celebrazioni sacre nello stesso luogo per venerare in modi diversi, attraverso fedi diverse, divinità che io suppongo, insomma, poi all'ultimo venerano o adorano la stessa divinità. Ma che di questo non veniamo sminuiti. Ora io credo che noi andiamo incontro, è un po' come quello che vi dicevo prima della natura, finché non costava, finché era una moda, il plurietnico, il pluriculturale era anche bello, faceva chic, per esempio in Italia era un paese in cui tutti i grandi giornali erano pieni di sdegno sulla xenofobia altrui. In Svizzera hanno fatto un altro referendum xenofobo, in Germania ci sono stati episodi di intolleranza xenofoba, in Francia no, eccetera. Oggi noi ci accorgiamo che questo diventa tragicamente realtà anche da noi, forse per la semplice ragione che prima gli altri non li avevamo tra noi e quindi era facile sopportarli finché stavano lontani. Una volta che ci sono diventa meno facile. Allora io credo che organizzare è una brutta parola forse, ma far crescere, sviluppare e promuovere una cultura, che vuol dire anche una legislazione, vuol dire anche una organizzazione sociale, vuol dire servizi sociali per la convivenza pluriculturale, plurietnica, diventa oggi credo uno dei segni distintivi della qualità della vita, una delle condizioni per poter avere un futuro vivibile e per non andare incontro a una condizione in cui appunto uno dice posso tu la vita mia, cioè o ci stai tu o ci sto io. E ovviamente ognuno a quel punto insomma cerca di cacciar via l'altro e di starci noi.
Grazie. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
Dovremmo essere alla chiusa. Allora, fin qui quelle che sono state le mie estensioni dopo aver letto il libro di Giovanni. Non so quanto abbia interpretato il senso delle sue citazioni, non so quanto abbia interpretato il senso che lui aveva dato a questo libro, eccetera. Certo, qui noi abbiamo un Alex Langer molto profetico, perché nell'occasione aveva anche perso gli appunti, da quello che mi hanno raccontato gli amici della Possibilitate, e dopo aver perso gli appunti si era buttato durante l'intervento di Enzo Bianchi, che interveniva prima di lui, a farsi uno schema e poi è andato al microfono ed è andato avanti un'ora e mezza circa in questo modo che avete visto. Profetico come Martini vuole, chiede, propone che siano i profeti veri. Cioè i profeti, dice Martini, devono trasmettere, devono dire agli anziani che gli anziani trasmettano alle generazioni a venire i loro sogni e non il loro delirio. Questo rispetto all'Europa è un po', credo, anche il problema nostro, è un po' l'atteggiamento di Altiero Spinelli, quello che tu citi attraverso quella sequenza di tappe raccontate, è un po' la logica di Martini stesso, in fondo un po' la logica anche di Tettamanzi. Cioè l'Europa ha ancora delle dimensioni di sogno, che poi non siano i sogni quelli che si realizzano spesso volentieri lì, però resta il fatto che senza i sogni e senza sognare l'impossibile non si riesce neanche a tracciare un minimo di concretezza sulle cose possibili. E l'Europa è oggi, io credo, a questo punto.